Bene, ed eccoci di nuovo in diretta. E come dicevamo poco fa, abbiamo attraversato l'oceano per portarvi in Chiapas, dove si sono concluse proprio ieri, se non erro, se mi sbaglio correggimi, le celebrazioni per il 30° anniversario dell'insurrezione zapatista. Grazie per essere stato disponibile a parlarne con noi.
Mi sentite? Io vi sento molto bassi.
Sì, noi ti sentiamo.
Okay.
Adesso mi senti un po' meglio?
Sì, ti sento meglio adesso.
Bene.
Allora, grazie a tutte e tutti per lo spazio. Un grande saluto a Radio Onda Rossa prima di tutto, e come sempre ci dà questa opportunità di fare un collegamento un po' con quello che è il Messico, questo Chiapas, dove da qualche giorno, diciamo due giorni fa, ieri in realtà si è conclusa da quattro giorni del 30° anniversario del levantamento zapatista e della guerra contro l'olvido, contro la dimenticanza. Abbiamo avuto la possibilità di partecipare, diciamo che è stata molta aspettativa, anche per tutti i comunicati che sono usciti durante questi mesi, rispetto ai cambi strutturali dell'autonomia zapatista. Ed è stato molto bello, la verità, partecipare dal vivo a questo grande evento, dove c'erano più di 5.000 persone, è stata veramente un'emozione grande. 5.000 persone, 5, forse anche 6, mi azzarderei a dire, non solo provenienti da fuori, ma principalmente da dentro, diciamo, no? Quindi le parti di appoggio zapatiste, che sono le persone che poi costruiscono giorno per giorno l'autonomia. E è stato molto emozionante vedere la partecipazione dei giovani e delle giovani e delle comunità, quindi anche rispetto di quella che è la narrativa tossica che si fa sul mainstream, che diceva che lo zapatismo è stato sconfitto, che non esistevano più le comunità zapatiste, che i giovani vanno a lavorare negli Stati Uniti, e c'era una fortissima partecipazione da parte dei giovani e delle giovani che hanno principalmente partecipato alle attività di teatro, quindi di rappresentazione un po' della storia di quello che è stato lo zapatismo negli ultimi 30 anni e fino ad arrivare ad oggi, e poi anche delle opere di teatro su la resistenza contro i megaprogetti come il 3 Maglia e insomma il corridoio transoceanico transismico, che spiegano un po' il contesto in cui viviamo, perché dobbiamo ricordarci che ha partecipato anche il Congresso Nazionale Indigeno in questo anniversario, e collettivi da tutto il Messico e collettivi da variati posti del mondo, per cui Italia, Germania, Canada, Stati Uniti, Argentina, Cile, Colombia, Bolivia, insomma, per fare un elenco molto lungo e non sto qui insomma a dilungarmi, però sì, insomma, per capire un po' l'entità di questo incontro e anche della potenza, no? Di un incontro che si aspettava da tanti anni, perché era il 2019-20, a seguito del secondo incontro internazionale della Mujeres que Luchan e dell'anniversario 2019-20, prima della pandemia non ci si riuniva con i zapatisti e le zapatiste per festeggiare l'anniversario. Quindi è stata anche una bella occasione. Diciamo dal cammino da San Cristobal al Caracol abbiamo potuto vedere anche tutti questi cambi di cui parlano nei comunicati, quindi diciamo che i cambi strutturali dell'autonomia in cui
ti stai riferendo a quello che qualche mese fa veniva definito la scomparsa dei municipi, delle giunte di buon governo?
Esattamente, sì, esattamente, abbiamo potuto vedere il cambio delle sigle, e a parte abbiamo potuto vedere la quantità di comunità zapatiste che ci sono geograficamente nel territorio, soprattutto adesso dove siamo andati, no? Il Caracol 8, Dolores Hidalgo, diciamo una fortissima partecipazione locale, una grandissima continuità geografica tra una comunità e l'altra, e diciamo un nome sigle, no? Del governo autonomo locale. Che cosa significa poi questo? No? In realtà lo stanno capendo anche i compagni e le compagne zapatiste, però stanno sperimentando questa nuova forma più orizzontale del fare l'autonomia, decentralizzata più che altro, diciamo, no? Perché se prima c'erano le giunte del buon governo che insomma dovevano risolvere problemi per tutte le comunità della loro giurisdizione in qualche modo, con questa nuova struttura che il governo autonomo locale, GAL, e l'assemblea del collettivo del governo autonomo locale, che diciamo di raccordo tra le varie comunità della zona, e poi l'assemblea dei collettivi del governo autonomo zapatista, è la nuova struttura, no? In qualche modo è più facile in questo modo anche cercare di prendersi cura dei problemi di quello che si hanno nella propria comunità, nelle proprie vicinanze, no? In qualche modo, e anche ci invita a riflettere, no? Su questo ribaltamento della piramide di cui parlava il comandante Moses nei comunicati, di cui ci parla anche in questo anniversario, no? E soprattutto la cosa che più è importante sottolineare è quella della proposta del comune, ovvero del comune, no? Della cosa comune che va contro la proprietà privata. Questa, diciamo, è la proposta più innovativa, secondo me, che è importante sottolineare in questo anniversario, e in qualche modo ci dà l'idea della loro, anche della crescita, no? Delle comunità zapatiste, perché si pongono il problema della proprietà, perché effettivamente l'espansione demografica delle comunità zapatiste c'è stata, e quindi, diciamo, un comunicato che in realtà è la ventesima ed ultima parte dei vari comunicati che hanno fatto, no? Le comunità proprietà spiegano un pochino questo concetto di come risolviamo il problema dell'eredità. Bisogna abbattere il concetto di proprietà privata, no? In qualche modo, quindi la terra non è di nessuno, ma è di tutti. In realtà, e questa è anche una risposta molto forte anche alla proposta dell'attuale governo, e adesso siamo in procinto di cambiare il prossimo anno, ma che molto probabilmente le indicazioni sono che continuerà il Morena, no? Il Movimento delle Generazioni Nazionali, da AMLO a Claudio Sheinbaum. La proposta, diciamo, di questo governo sulla terra è invece quella proprio di accaparrarsi e individualizzare, no? Il soggetto contadino, che è quello di dimostrare che si hanno 2 ettari di terra per farti dare un finanziamento fisso da parte dello Stato, che in qualche modo proletarizza poi la figura del contadino, e in qualche modo gli cambia la sua forma di essere un contadino, no? Che cosa in realtà che loro criticano, no? Non solo le comunità indigene zapatiste, ma anche il Congresso Nazionale Indigeno. Perché? Perché effettivamente è tutta un'opera di smembramento della memoria, no? Locale. E quindi in realtà invece quello che noi vediamo con la proposta zapatista è quello di andare oltre alle proposte che fa lo Stato, le proposte che fanno diciamo questi grandi progetti che costellano questa zona, no? Se vediamo, non è lontano il 3 maglio, non lontano il corridoio oceanico transismico da Chiapas, il 3 maglio di fatto passa in Chiapas a Palenque. È una risposta forte anche a tutti i transiti migratori che ci saranno, perché sono previsti e già sono in corso flussi migratori fortissimi in questa zona, dove molte persone rimangono intrappolate in questo abbassamento della frontiera degli Stati Uniti verso il nord del Guatemala, sud del Messico. E quindi, diciamo, un po' questa è la risposta che si sta dando, e in realtà vediamo che in prospettiva potrebbe essere, no? Molto interessante vedere come funzionerà, no?
Certo, e credo che ci saranno più comunicati. Dico, se non erro, l'inaugurazione, tu facevi riferimento al 3 maio, è avvenuta da poco, una quindicina di giorni fa, sì. A dicembre, no? Che c'è stata,
sì,
questa.
C'è stata qualche giorno fa, in realtà il 31, poi c'è, vediamo pure questo tentativo di rubarti la memoria da parte di questo Stato, di questo governo, e cercare anche di trasformare, no? Che loro hanno promesso di fare questo 3 maglia del 2024, che hanno compiuto quelle promesse, e che loro non sono dei buffoni, no? Che promettono e poi non compiono. In realtà dobbiamo dire che i tratti che sono stati inaugurati del 3 maglia sono adesso attualmente, e poi c'è da capire se realmente funzionano, da Palenque a Escárcega, che è il tramo 1, e da Escárcega a Calpiní, da Calpiní a Campeche, Campeche Mérida e poi Cancun. Questo in realtà è il tratto San Francisco de Campeche, Cancun già era attivo attivo relativamente, no? Con moltissime fermate che non funzionavano, più o meno da un mesetto. In realtà la inaugurazione di cui hanno parlato è la metà del progetto, perché è la parte che hanno potuto imporre attraverso la cooptazione, attraverso la in qualche modo, no? Abbiamo visto per esempio al tratto 1, come nodo solidale, abbiamo partecipato a una carovana in marzo. Nel tratto 1, per esempio, la compravendita delle coscienze attraverso dei programmi di governo di cui parlavo prima, no? Sembrando vita, così lo chiamano, che è questo di dimostrare che hai 2 ettari di terra per poi farti dare un salario di 5.000 pesos, stiamo parlando di 250 euro al mese, è stata un po' la, se vediamo la mappa di come è stato distribuito questo programma, è corrispondente a tutti i megaprogetti che ci stanno in questa zona. Non è casuale, no? È in qualche modo la compravendita di coscienze, perché se tu hai un programma di governo sei portato poi a non ribellarti se qualcosa non ti sta bene, perché sennò hai paura poi di perdere quel poco che ti stanno dando in una zona che non aveva mai avuto attenzione da parte dello Stato, no? Non so se ho risposto alla domanda.
Sì, no, sei stato molto chiaro, insomma, anche per far capire.
Sono andato
po'...
troppo veloce, scusate.
No, molto chiaro, molto anche, insomma, come dire, questo tentativo anche di, che c'è sempre stato un po', no, mi pare, partire dai propri territori in Chiapas, però tentativo di coinvolgere anche altre realtà fuori dalla realtà stretta, quindi occupandosi, insomma, vedo anche un po' di tutti i conflitti che ci sono in Messico, quindi il tema delle grandi opere, ma anche in maniera più allargata occuparsi anche un po' dei conflitti a livello internazionale, quindi questo proporre un modello di mondo differente, no? Adesso forse il passaggio forse nuovo è quello di passare proprio dalle municipalità al comune, inteso forse potremmo tradurlo appunto senza proprietà privata, quello che da noi forse qualcuno chiama bene comune, non so se è proprio la stessa cosa in realtà.
Non lo so, ci sarebbe anche da ragionarci un po', no? In qualche senso anche questo rispolvero del bene comune, che magari da noi stanno tenendo in un certo modo, qui in realtà è anche una risposta, secondo me, secondo quella che fa l'analisi che abbiamo fatto come nodo solidario in Messico, e anche come risposta all'infiltrazione del narco nella zona, no? Perché effettivamente questa barriera, questo del comune di cui si parla, va oltre a essere o meno una base d'appoggio della Batista, no? Chiunque, anche i partitisti, come li chiamano qui, ovvero le persone che votano un partito politico, possono partecipare alla vita comune e al territorio, e alla coltivazione del territorio. Questa è una risposta anche molto, se vogliamo, diciamo come sempre, intelligente da parte e lungimirante da parte dei compagni e delle compagne zapatiste, un po' anche a fare forza unica, a fare blocco unico, e quindi diciamo rompere anche quelle barriere che impongono poi, no, anche i partiti politici, la divisione sociale che comporta i nuovi partiti politici, le nuove confessioni religiose. Immaginarsi che negli ultimi 5 anni c'è stato uno spuntare come funghi di nuove confessioni religiose evangeliche, che sono tutta una serie di dinamiche che abbiamo già visto anche in Brasile, no? Di divisione del tessuto sociale in una zona dove in qualche modo la chiesa di base, la teologia della liberazione aveva fatto un po' come humus sociale, no? Questa è un po' come risposta, ecco, diciamo, al fare comune, risposta alla violenza con cui si aggrediscono i territori attualmente, no? Che tutta la frontiera sud del Chiapas è costellata da conflitti narco, alla frontiera con Malaba già non ci si può più andare, siti archeologici che stanno in frontiera come Yashilambo, Nampati, già non si può andare. Tutto questo perché c'è un fortissimo attacco da parte del narco, non solo alla popolazione civile, ma proprio ai territori, no? Una frammentazione territoriale che poi prepara il terreno perfetto per saccheggiare quei terreni che in realtà sono ricchissimi d'acqua, ricchissimi di risorse naturali, no? In qualche modo. Non è casuale questo tipo di attacco ai territori specifici. Poi c'è anche tutta la questione dei migranti, ovviamente c'è tutta la questione della tratta degli esseri umani e della droga, però diciamo che in questo contesto noi vediamo un po', no, che la frammentazione territoriale prepara il campo a quella che è lo sfruttamento poi dei territori, in qualche modo, che se una volta deserti vengono depredati, no? In qualche modo. E invece la risposta degli zapatisti è proprio quella, no? Di fare fronte comune e quindi lavorare in comune al di là delle differenze politiche che ci possano essere a livello locale, anche per fare, diciamo, un po' blocco rispetto alla vita del territorio, no? In qualche modo.
No, infatti sicuramente. E insomma, e tu dicevi è stato comunque un momento di confronto, un momento emozionante, un momento anche tra virgolette in cui si è riproposto pezzi di memoria, di cultura. E che conclusioni, cioè qual è l'appello, qual è l'ultimo comunicato, qual è l'ultimo messaggio che viene lanciato?
Quello che abbiamo un po' ascoltato, diciamo, no, come appello, è quello a organizzarci contro il capitalismo, quello che dicono poi dal 2006, no, ognuno secondo i suoi calendari e le sue geografie, però un po' è quello di organizzarci, perché fondamentalmente chi, loro dicono, chi lavora la terra mangia, chi non lavora non si mangiasse i soldi, quindi un po' questo messaggio che lo interpreto come organizziamoci contro il capitalismo, perché poi rispetto a poi tutti quei comunicati che c'erano stati in questi giorni, in questi mesi, leggiamo, no, che la catastrofe è imminente, non stiamo parlando di qualcosa che vediamo arrivare, già è arrivata, tutto quello che sta succedendo, contro il genocidio in corso contro il popolo della Palestina, l'attacco da parte di Turchi in Kurdistan, insomma, diciamo, ci indicano, no, che la brutalità del capitalismo è arrivata al suo punto già, al suo punto, non diciamo limite, perché purtroppo il limite si sposta con continuazione verso la barbarie, però ecco, quello che noi dobbiamo fare è organizzarci. Questa è un po' la proposta che c'è da parte dei compagni, soprattutto il comandante Moises ha insistito molto su questo, no? Dobbiamo organizzarci già. Noi stiamo facendo in questo modo, non sappiamo se lo stiamo facendo bene o male, lo scopriremo, perché loro ciclicamente fanno un'autocritica di quello che si compie. Però ecco, diciamo, non c'è la soluzione pronta, c'è invece quello che è la soluzione per loro, e noi dobbiamo trovare un po' la nostra nei nostri territori, nei nostri tempi, come sempre hanno, diciamo, un po' sempre hanno avuto questa forma, in qualche modo, che non sono un'avanguardia, no? Se non una retroguardia di decisioni che poi vengono dal basso. Scusate.
Bene, io non so se vuoi aggiungere altro, se no, insomma, almeno ci lasciamo con una prospettiva, con un momento, insomma, di possibile.
Io voglio ringraziare come sempre Radio Onda Rossa e fare un saluto speciale a chi è privato della propria libertà, e un saluto, un ricordo per Ettore, che purtroppo non ho avuto la possibilità di salutare perché non ero lì, quindi un abbraccio a tutti e tutte, e grazie mille per lo spazio che sempre ci date per raccontarvi un po' quello che succede da questa parte del mondo.
Grazie a te per la tua disponibilità e un abbraccio forte a tutte e tutti voi che anche dall'altra parte del mondo continuate a lottare. Grazie.
Grazie mille, a presto.